Allora, diamo lettura dell'ultima sezione del libro di Neemia, capitolo 13. Leggeremo i versetti ultimi, appunto, da 23 al 21. In quei giorni vidi pure dei giudei che avevano sposato donne di Asdod, di Ammon e di Moab. La metà dei loro figli parlava l'asdodeo, ma non sapevano parlare la lingua dei giudei. Conoscevano soltanto la lingua di questo o di quest'altro popolo. Li rimproverai, li maledissi, ne picchiai alcuni, strappai i loro i capelli e li feci giurare nel nome di Dio che non avrebbero dato le loro figlie ai figli di costoro e non avrebbero preso le figlie di quelli per i loro figli e per se stessi. E dissi: Salomone, re di Israele, non peccò forse proprio in questo? Eppure tra le molte nazioni non ci fu re simile a lui. Era amato dal suo Dio e Dio lo aveva fatto re di tutto Israele. Tuttavia le donne straniere fecero peccare anche lui. Allora dovremmo forse permettervi di commettere un male altrettanto grande e così diventare infedeli al nostro Dio prendendo mogli straniere? Uno dei figli di Ioiada, figlio di Eliashib, il sommo sacerdote, era genero di Sanballat, il coronita, e io lo cacciai via da me. Ricordati di loro, o mio Dio, poiché hanno contaminato il sacerdozio e il patto dei sacerdoti e dei leviti. Così purificai il popolo da ogni elemento straniero e ristabilì i servizi dei sacerdoti e dei leviti, assegnando a ciascuno il suo lavoro. Diedi anche disposizioni circa l'offerta della legna, ai tempi stabiliti e circa le primizie. Ricordati di me, mio Dio, per farmi del bene. Quindi siamo giunti alla conclusione del libro di Neemia e ci introduciamo a quest'ultima predicazione dal titolo La riforma continua, ponendoci nuovamente la domanda del versetto 3 del Salmo 11 che ha dato vita a questo ciclo di predicazioni, per riflettere ulteriormente sul senso della riforma di Dio nella nostra vita. Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? E quindi ci chiediamo, abbiamo iniziato a dare riforma alla nostra vita? Dare segni di riforma? Abbiamo fatto passi nella nostra vita in questa direzione, nella nostra famiglia? Abbiamo accresciuto la nostra conoscenza della parola del Signore, anche nel cammino ecclesiale? Abbiamo colto il senso profondo di appartenenza alla Chiesa? Perché queste sono tematiche che abbiamo affrontato. E siamo disposti a continuare in questo processo di riforma, se abbiamo dato inizio? Siamo disposti a lasciare a Dio il timone della nostra vita affinché continui a riformare le nostre vite secondo il suo volere? Ecco, sono degli interrogativi che vogliamo lasciare sul nostro cuore. Il versetto 23 con quale abbiamo dato inizio alla lettura questa mattina si apre similmente al testo di domenica scorsa, versetto 15. Allora si diceva: in quei giorni osservai in Giuda. Qui viene detto in quei giorni vidi pure. Il vedere ulteriori cose non corrispondenti al progetto di Dio per la sua Chiesa fa presagire che Neemia è intenzionalmente determinato a proseguire, a dare continuità alla riforma che aveva introdotta, purificando la Chiesa, purificando il popolo da tutte quelle contaminazioni, quelle sporcizie, quelle indecenze, spazzature ancora presenti nel popolo, così come poi disse al versetto 30, così purifica il popolo da ogni elemento straniero. Vidi pure. Quello che Neemia vide e che andava riformato riguardava i matrimoni illeciti, i matrimoni con stranieri, con i pagani. Probabilmente nasce in noi l'interrogativo, ma non è Dio che ha stabilito che l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e saranno una stessa carne? Genesi 2:24. Perché Neemia allora si scandalizza quando vide dei giudei, tra l'altro alcuni giudei, non tutti, viene detto, che avevano sposato donne di Asdod, di Ammon, di Moab? 23b. Qual è il male? Ora, per quanto può sembrarci anacronistico, fuori luogo, diciamo fuori tempo, parlare di questo argomento in una società multiculturale, diciamo sincretista anche dal punto di vista delle relazioni coniugali, la scrittura vuole però dare il senso, la significanza per tutti coloro che hanno timore del Signore attraverso queste parole sull'importanza del rapporto coniugale. E nel merito alla questione sollevata da Neemia in questo capitolo 13, dobbiamo fare un passo indietro e andare nuovamente al capitolo 10. Il capitolo 10 narra, se lo ricordate, che dopo la confessione pubblica del peccato descritta in tutto il capitolo 9, tutto il popolo rinnovò il proprio impegno solennemente, sigillando un patto, sottoscrivendolo, appunto sigillandolo, a firma dei vari rappresentanti dei capi famiglia, dei sacerdoti, dei leviti, dei cantori, dei portinari. E il primo nella lista di coloro che firmarono c'è proprio Neemia, il governatore figlio di Acalia. E tra i vari impegni solenni del patto assunti da tutto il popolo, compreso il rispetto del giorno del riposo e della necessità di non commercializzare nulla in quel giorno, di cui abbiamo parlato domenica scorsa, e quindi anche di far riposare il terreno il settimo anno, Neemia mette per iscritto, per le generazioni successive, per noi, quanto vogliamo rileggere al capitolo 10, versetto 28 a 30. E dice così: il resto del popolo, i sacerdoti, i leviti, i portinai, i cantori, i netinei e tutti quelli che si erano separati dai popoli dei paesi stranieri per aderire alla legge di Dio, le loro mogli, i loro figli, le loro figlie, tutti quelli che avevano discernimento e intelligenza, si sono uniti ai loro fratelli più ragguardevoli e si sono impegnati con esecrazioni e giuramenti a camminare nella legge di Dio, data mediante Mosè, servo di Dio, a osservare e a mettere in pratica tutti i comandamenti del Signore, nostro Dio, le sue prescrizioni, le sue leggi. E, notate, a non dare le nostre figlie ai pagani del paese e non prendere le loro figlie per i nostri figli. Quindi il tema che solleva Anania non è nuovo. E tra l'altro anche il sacerdote scriba Esdra aveva denunciato questo peccato e preso un provvedimento. Vi rimando quindi a Esdra capitolo 10, versetti da 1 a 14. Ora, se siete stati attenti, avrete notato come che il patto sottoscritto con solennità del capitolo 10 di Neemia richiama in causa l'autorità della legge di Dio, della parola di Dio che aveva precedentemente data al suo popolo mediante il suo servo Mosè, versetto 29. E qual è il comandamento? Qual è la legge? È il comandamento che vietava i matrimoni illeciti tra quelli del popolo di Dio e quelli dei pagani. Quindi questo comandamento risaliva agli albori della costituzione della legge di Dio e che sanciva anche il corretto modo di esprimere la propria fede in questo Dio che si è rivelato e che ha dato quella legge. E per cui Mosè deve ricordare in Deuteronomio: quale altro popolo ha un Dio così vicino che ci ha dato una legge così importante, così determinante per la nostra vita? Quindi non si tratta di un divieto elaborato da Esdra, capitolo 10, non si tratta neppure di un divieto messo in campo, diciamo, arbitrariamente da Neemia, 10, 28 a 30, o nel testo che abbiamo letto. Ma essendo Neemia, anche lui, innamorato della legge del Signore, della parola del Signore, essendo un fedele osservatore della parola di Dio come Esdra, semplicemente denunciò, insieme ad Esdra, ciò che Dio aveva vietato. E si attivarono, se volete, a porre fine al disordine della legge del Signore e di Dio stesso, al disonore, scusate, che tutto questo aveva provocato. Un matrimonio illecito è venire meno quindi al patto biblico, al principio biblico, teologico, della fede cristiana evangelica, che vedremo poi più avanti, ben espresso attraverso le parole dell'Apostolo Paolo. Ecco, tutto questo ha prodotto un matrimonio illecito e, non mi scandalizzate, dei figli bastardi. Uso l'aggettivo bastardi non in senso offensivo, ma nell'accezione biblica che indica tutti coloro che non si lasciano correggere e disciplinare dalla legge e da comandamenti del Signore. Questo termine voi lo trovate in Osea capitolo 5 versetto 7 o Ebrei 12 8. Perché questo? Beh, Neemia dovette osservare, per esempio, che la metà dei figli dei giudei che avevano sposato donne straniere di Asdod, di Ammon e di Moab, quindi città pagane e cittadini pagani, non parlavano più il giudaismo, non parlavano più il cristianesimo, versetto 24. Il loro linguaggio non era più il linguaggio cristiano, caratterizzato dai valori della legge del Signore, ma era un linguaggio pagano, acquisito dai popoli pagani, idolatri, e per molti versi era diventato un linguaggio volgare, offensivo, verso il prossimo e verso Dio. Questa è la conseguenza drammatica che si verifica nella maggior parte dei casi ancora oggi, in cui un cristiano o una cristiana contrae un matrimonio con una persona non timorata di Dio. E la discendenza non parlerà più il linguaggio cristiano, parlerà il linguaggio asdodeo o comunque dei paesi pagani, non parlerà il cristianesimo. L'aver trasgredito il comandamento del Signore quindi è stato ed è lo spianamento della strada verso il paganesimo, che condurrà i propri figli inevitabilmente a sposare la religione del paganesimo, e ciò sarà evidentemente per loro l'acquisizione del linguaggio pagano. Continua, si dimenticherà sempre di più il linguaggio cristiano e si acquisirà il linguaggio pagano. Ora, se è vero che i figli imparano a parlare il linguaggio dei genitori, allora è opportuno che i genitori parlino con loro, sin dalla loro giovanissima età, il cristianesimo, vivano il cristianesimo. In genere i figli nella loro infanzia e pubertà sono più portati a imparare il linguaggio delle madri, per ragioni, diciamo, oggettive, di vicinanza, di tempo. E sicuramente questo è stato vero al tempo di Neemia, anche alle generazioni precedenti e successive, prima, potremmo dire, dell'evoluzione del femminismo, che ha portato nel mondo il lavoro paritario e, diciamo, che ha portato le madri, la maggior parte delle madri, a uscire fuori casa per il lavoro. Ora, e non sto, diciamo, denigrando questa pari opportunità. In latino si era coniato, a proposito di questo, un detto: partus sequitur vetrum, cioè i nascituri seguono la gravidanza, tendono a imitare le madri. Ora, è evidente che se i figli perdono questa possibilità di imitare le madri, non è solo un problema delle madri, ma è della coppia. Quando una delle due parti, nelle responsabilità genitoriali, non ha più timore del Signore e perde la sua sottomissione alla parola autorevole del Signore, induce la propria discendenza a parlare un linguaggio che non è cristiano. E purtroppo questo è quello che è accaduto al tempo di Neemia, precedentemente al tempo di Esdra, e accadde ancora con più frequenza oggi. Se noi come genitori cristiani non insegniamo ai nostri figli a camminare nelle vie del Signore, se non siamo per loro un esempio di fedeltà alla legge del Signore, se non dimostriamo di amare profondamente Dio, la sua parola, la sua autorità e il suo popolo, i nostri figli parleranno esclusivamente l'asdodeo, il paganesimo. Il loro linguaggio sarà esclusivamente pagano. E non dovremmo poi meravigliarci se dalle loro bocche usciranno, e noi le udiremo, parolacce, bestemmie, parole disonorevoli verso il prossimo e perfino verso i genitori, di protesta violenta verso i genitori. La responsabilità è dei genitori. La responsabilità, quindi, che Neemia vuole evidenziare è la responsabilità dei padri. Qui si parla proprio al maschile, giudei, versetto 23, che non hanno assunto dinanzi a Dio il ruolo che Dio ha loro assegnato come capi famiglia. Se i genitori sono indisciplinati e non sottomessi al Signore, quasi sicuramente, dico quasi sicuramente, non lo saranno i figli, a meno che Dio non voglia riformare la generazione successiva suscitando in loro, nonostante l'infedeltà dei padri, dei cuori rinnovati per il suo regno. Ma questo non legittima l'infedeltà dei padri. Volendo far comprendere la gravità del peccato a quei giudei che avevano sposato persone non timorate da Dio, quindi pagane, Nemia passò dal rimprovero, versetto 11, 17, 25, alla maledizione, versetto 25, 15, e infine alla veemenza fisica, alla violenza fisica, se volete. Ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli e li feci giurare. Li feci giurare nel nome di Dio che non avrebbero dato le loro figlie ai figli di costoro, non avrebbero preso le figlie di quelli per i loro figli e né per se stesse. In modo molto severo, Nemia volle asserire la necessità di riforma del popolo anche sul piano matrimoniale, secondo la legge del Signore. Nonostante ciò, però, non c'è detto che scrisse un patto, come ne fece Esdra, che impegnava il popolo a mandare via le mogli pagane, perché Esdra fece queste. Fece scrivere un patto dove ognuno si impegnava a mandare via le mogli pagane, Esdra 10, 2 a 4. Ma Nemia gli fece giurare, davanti a Dio e nel suo nome, davanti a Dio che legge i cuori, i sentimenti, che non avrebbero permesso ai loro figli di perpetrare nello stesso peccato dei padri. Vero è che al versetto 30 abbiamo letto: così purificai il popolo da ogni elemento straniero, che farebbe pensare alla stessa presa di posizione di Esdra. Probabilmente però Nemia ha ritenuto di non affrontare la questione in termini legalistici, ma di riforma, a partire dalla nuova generazione, dei giovani emergenti, potremmo così. E se i genitori amano davvero i figli, devono voler desiderare per loro il meglio della vita, e di impegnarsi a far sì che non cadano nel loro stesso peccato. Devono esercitare l'autorità genitoriale che Dio ha loro affidato sin dalla primissima età. Infatti il rimprovero, la maledizione e la violenta punizione di Nemia contro i giudei, abbiamo letto il versetto 25, ha voluto essere un deterrente affinché i figli in futuro non fossero sottoposti a maledizione peggiore a causa della superficialità genitoriale, dalla leggerezza teologica, dottrinale dei genitori. Da tutto questo noi comprendiamo che Dio ci previene con la sua parola, vuole impedire che cadiamo nel peccato, come abbiamo letto in Giovanni. Ci previene su come educare i nostri figli nel cristianesimo. E del resto il cristianesimo è l'unica religione che dà delle linee guida su come educare i propri figli nelle vie del Signore. Non lo fa un'altra religione, solo il cristianesimo. Con Michele stiamo leggendo il libro dei Proverbi. E stiamo sottolineando come questo re Salomone, diciamo, ha a cuore il bene dei suoi figli e continuamente si rivolge: figlio mio, sta attento. E gli dà delle indicazioni importanti di vita. Il Allora sappiamo noi assumerci le responsabilità genitoriali che il Signore ci ha affidato? E a questo punto noi dobbiamo leggere, inevitabilmente, del peccato di un padre, che è quello di Salomone, che qui viene riportato. Nemia dovette ricorrere anche in questo caso alle esperienze passate negative, come nel caso precedente al versetto 18. I nostri padri non fecero proprio così quando si è parlato appunto dell'abuso del giorno del riposo. Questa volta ad essere tirato in ballo è il saggio, il re Salomone. Notiamo quello che disse Nemia a proposito di Salomone. Salomone, il re di Israele, non peccò forse proprio in questo? Di questo peccato? Non fu perché di questo che si macchiò? Eppure, tra le molte nazioni, non ci fu re simile a lui. Era amato dal suo Dio. Dio lo aveva fatto re di tutto Israele. Tuttavia, donne straniere fecero peccare anche lui. Allora, dovremmo forse permettervi di commettere un male altrettanto grande e così divenire infedeli al nostro Dio prendendo mogli straniere? Della storia di Salomone potete leggere questo al capitolo 11 di prima Re. Salomone era il re che Dio aveva voluto per il popolo di Israele. Era il re al quale aveva dato una saggezza che nessun altro re al mondo e nessun altro uomo al mondo ha mai posseduto. Era un re ben voluto dal popolo e, ci abbiamo letto, amato da Dio. Ma nonostante la sua saggezza, nonostante questo privilegio di essere ben voluto dal popolo, di essere amato da Dio, ad un certo punto della sua vita, come se insoddisfatto di questo Dio, si diede alla stoltezza della poligamia e delle idolatrie pagane. Quindi dice Nemia: fate attenzione a non sentirvi tanto più saggi, più sapienti di Salomone, da riuscire a fare scelte sagge se decidete di allontanarvi dalla legge di Dio, dalla parola di Dio. Perché Salomone nella sua saggezza è caduto proprio perché non ha voluto tenere più conto della legge del Signore. Non vi illudete. Se prendete le distanze dalla parola di Dio, la vostra sarà una vita compromessa, anche sul piano coniugale, caratterizzata dall'idolatria sessuale. Ora, noi sappiamo che le rievocazioni degli uomini grandi della Scrittura sono importanti, affinché anche noi possiamo trarre insegnamento e resistere alle tentazioni a cui loro hanno ceduto, mentre possiamo imitare la loro fede, laddove sono stati fedeli nel Signore, come ci ricorda Ebrei 12. Salomone era un re di Israele, ma questo gesto, questa follia, gli fece perdere moltissimo della sua stabilità, della sua saggezza, della sua credibilità cristiana. Tutto questo perché le donne straniere fecero peccare anche lui, abbiamo detto. Ora, se anche noi pensiamo di essere più saggi, più maturi, da riuscire, nonostante la disobbedienza alla parola del Signore, a mantenere pure le nostre vite, a non commettere peccati e quindi a non contaminare la nostra vita e la Chiesa, il popolo di Dio, a non mettere in pericolo la nostra famiglia, facendo scelte contrarie alla volontà di Dio, ecco, siamo semplicemente degli illusi. La lontananza dalla parola di Dio è già follia ed è già idolatria. Noi non dobbiamo dimenticarlo. Quindi si rende necessario considerare l'argomento alla luce dell'incarnazione del Figlio di Dio, il Signore Gesù, attraverso l'interpretazione che Paolo diede a questo argomento. Prima però dobbiamo fare un passo indietro ancora, a 400 anni più o meno prima di Cristo, a questo ultimo profeta dell'Antico Testamento, quasi contemporaneo di Esdra e di Neemia, sorto solo qualche anno dopo nel suo ministero, il quale aveva già detto qualche cosa su questo peccato, perché tale è, richiamando molto probabilmente anche il tempo di Esdra, di Neemia, che era da poco passato. Lui dice così: non abbiamo forse tutti un solo padre? Non ci ha creati uno stesso Dio? Perché dunque siamo perfidi l'uno verso l'altro, così che profaniamo il patto dei nostri padri? Giuda si è dimostrato infedele, e l'abominazione è stata commessa in Israele e a Gerusalemme, perché Giuda ha profanato ciò che è santo al Signore, ciò che egli ama, cioè ha sposato figlie adoratrici di dei stranieri. Malachia 2, 10 e 11. Ecco che allora la lettura che Paolo dà di questo argomento nell'ottica della grazia in Cristo può esserci illuminante, può illuminare in noi genitori a beneficio pedagogico, istruttivo per i nostri figli, di un insegnamento importante per chi pensa di stringere o di contrarre una relazione, se non l'ha già fatto, con una persona che non è stata rigenerata da Cristo o che non ha Dio come padre. Paolo scrive così a Seconda Corinzi capitolo 6 versetti 14 a 16: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? Quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Vela? O quale relazione c'è tra l'infedele, tra il fedele e l'infedele? Che armonia c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente. Il giogo di cui parla qui Paolo è il giogo, cioè il dominio dell'idolatria. Non so se sapete che cosa sia il giogo, forse più giovani possiamo spiegarlo. Praticamente era questa struttura di legno con due grossi anelli che veniva posto sul collo dei buoi per arare, in modo che potessero arare insieme. Con questo legame nessuno poteva andare per fatti propri, erano obbligati a camminare insieme. Ecco, il giogo era questo, il giogo di idolatria è che una volta che l'hai indossato, sei obbligato ad andare in quella direzione. Quindi il giogo di cui parla Paolo è il giogo dell'idolatria. E se noi prendiamo le distanze dalla legge di Dio, inevitabilmente saremo sotto il dominio, sotto il giogo dell'idolatria. Se rifiutiamo la giustizia, dice Paolo, vivremo nell'iniquità. Se rifiutiamo la luce del Signore, camminiamo nelle tenebre, le tenebre del peccato. Se rifiutiamo la comunione con i fedeli, cioè con il popolo di Dio, accogliamo quindi la comunione con gli infedeli. E se rifiutiamo di essere il Tempio di Dio, diventiamo il Tempio degli idoli. Sapete chi è Belar, di cui si parla qui? È l'antagonista, l'avversario di Cristo, Satana. E se si vuole rimanere con Cristo, fedele alla parola di Dio, bisogna prendere le distanze. Prendere il peccato di petto e le distanze dal nemico di Dio. E quindi anche da tutti coloro che sono manovrati da Satana, che ci inducono a cadere disastrosamente nel peccato. Quando per esempio ci dicono, ma sì, ma tu, voi siete ancora dietro a quello che vi dice la parola di Dio, la Bibbia, su questo argomento o su altre? Ma non date retta. Questa è la voce di Satana che vuole creare e condurre i credenti a peccare. Ora Neemia fu determinato anche su questo punto. Guardate com'è, cosa disse al versetto 28. Cosa dice il versetto 28? Uno dei figli di Joada, figlio di Eliashib, il sommo sacerdote, era genero di Sanballat. Ricordate, Sanballat è uno dei oppositori accaniti di Neemia, il coronita. Io lo cacciai via da me, perché era uno di quelli che contestavano Neemia anche sul piano di questo ritorno alla fedeltà, diciamo, coniugale, nel senso del matrimonio tra persone timorate dello stesso Dio. Neemia fu determinato, prende le distanze, ma nel medesimo tempo affida, quindi Jehoada, il figlio di Eliashib, alla giustizia di Dio, lo affida in preghiera affinché Dio abbia misericordia, faccia giustizia e abbia misericordia, e potesse in qualche misura ravvedersi dal proprio peccato. Infatti dice: ricordati di loro, oh mio Dio, perché hanno contaminato il sacerdozio e il patto dei Leviti, del sacerdote dei Leviti. Neemia, che aveva a cuore il popolo di Dio e per il quale si è dato, ha dedicato gran parte della sua vita per riformarlo, intende quindi procedere in quella direzione, ammonendo seriamente il popolo affinché la riforma continuasse. E probabilmente se Neemia fosse vissuto dopo l'apostolo Paolo, avrebbe preso a prestito le parole stesse di Paolo che abbiamo letto quest'oggi, per responsabilizzare il popolo di Dio, la Chiesa, i credenti giovani a fare scelte sentimentali, matrimoniali tra persone timorate di Dio e motivate a dar gloria al Signore, al suo nome, proprio attraverso una fedele obbedienza. E infatti le parole del versetto 27 fanno eco a questo concetto. Neemia dice: dovremmo forse permettervi di commettere un male altrettanto grave e così diventare infedeli al nostro Dio prendendo mogli straniere? No, dice Neemia, no. Io, Neemia, e noi Chiesa non vi sosteniamo in questa visione, non vi incoraggiamo, non avvaliamo le vostre scelte. Se lo fate, se lo farete, siete i soli responsabili del vostro peccato. Ora, i versetti 30 e 31 sono la sintesi di Neemia sulla riforma intrapresa e per la quale si è speso personalmente, che spera prosegua speditamente e onorevolmente secondo la legge del Signore. Così purificai il popolo da ogni elemento e ristabilì i vari servizi dei sacerdoti e dei leviti, assegnando a ciascuno il suo lavoro. Diedi anche disposizioni circa l'offerta della legna ai tempi stabiliti e circa le premizie. Ecco, analizzare questi due versetti probabilmente richiederebbe un'altra predicazione, ma ci basti leggerli per comprendere che la riforma nella Chiesa continua solo se ogni membro dinanzi al Signore assume la propria responsabilità vive la propria vocazione, la mette umilmente al servizio del Signore, della famiglia del Signore, la Chiesa, e per la gloria del Signore, senza alcuna ricerca, come abbiamo detto la volta scorsa, di like da parte dei membri, di mi piace. E Nemia conclude la sua narrazione con una preghiera. Si conclude questo libro bruscamente, potremmo dire, senza che ci sia dato di capire che cosa sia accaduto in seguito, ma si conclude con una preghiera di Nemia, come voler riaffidare al Signore il prosieguo del popolo nel progresso di riforma. Nemia ha fatto tutto quello che poteva fare? Non lo so, non lo sappiamo. Certamente sappiamo che Cristo ha fatto tutto quello che poteva fare per riformare la nostra vita. Ma ci lasciamo noi riformare da Cristo? In Nemia sappiamo che ha fatto molto. Il nostro molto, tra virgolette, per Dio e per la Chiesa, in proporzione a quello di Nemia, è solo una briciola. Quello che Nemia chiede a Dio in questa preghiera è comunque poca cosa. Chiede poca cosa in cambio, se mi permettete di usare questo riferimento. Poche parole che però ricordano le parole di un altro uomo a cui abbiamo fatto riferimento questa mattina nella sua narrazione ecclesiastica. Dell'Ecclesiaste, scusate, non essere precipitoso nel parlare, e il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio, perché Dio è in cielo, tu sei in terra, le tue parole siano dunque poche. Ecclesiaste 5:2. Ora, la pochezza delle parole di Nemia qui non vogliono significare o non hanno il senso di insignificanza. Quelle di Nemia sono parole profonde, significative, credo anche per noi. Ricordati di, oh Dio, ricordati di me per farmi del bene. Per la terza volta, in questo capitolo 13, la preghiera di Nemia parla della sua umiltà, versetti 14, 22 e 31. Nemia, abbiamo visto, ha sempre ricercato la sola approvazione del Signore. Infatti i servizi che si possono rendere agli umani spesso sono dimenticati da coloro che le ricevono, perfino da coloro che le ricevono. Ma Dio non dimentica. Dio non dimentica, perciò Nemia rivolge la sua umile preghiera come sintesi del suo servizio. Non ho bisogno di altro, Signore, per essere felice e soddisfatto di quello che ho fatto. Semplicemente ricordati di me, oh Dio, per farmi del bene. Cioè nella tua benedizione. Perché nella tua benedizione sono arricchito e ciò mi basta. A seguito di questa parola che Dio ci ha dato oggi attraverso le precedenti predicazioni, concludo, il mio impegno, e credo anche se non ho parlato con Francesca, anche il suo davanti a Dio e davanti a tutti voi, è lo stesso che assunse il condottiero Giosuè a seguito di questa provocante domanda che rivolse al popolo: se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, gli dèi dei vostri padri che servirono al di là dei fiumi, o gli dèi degli amorei nel paese dei quali abitate? Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore.